convegni generali che pure interessano il sindacato e i lavoratori, il sindacato ha fatto una certa esperienza di intervento. Allora, intanto, per guardare cosa è successo nel passato, possiamo dire, anche se non è tutto preciso, che fino alla fine degli anni 50 c'è stato ben poco. Il sindacato, a parte che faceva anche poca contrattazione, eravamo in presenza di uno Stato, possiamo dirlo ancora, molto liberista, e quindi che interveniva poco nell'economia e nella società. Addirittura l'unico intervento principale esistente era quello di garantire alle imprese la libertà economica. Sembra che interveniva con la polizia rispetto agli scioperi, in effetti questo insegna di difendere la libertà di impresa, di evitare che gli operai mettessero in crisi le aziende attraverso gli scioperi, tanto più se poi erano scioperi rispetto allo Stato, eccetera. In questi anni abbiamo però due momenti soprattutto che ricordo molto significativi della CISL che interviene rispetto anche ai partiti, al Parlamento, su questioni di carattere economico e di carattere però anche generale. Sono i patti agrari, quando Pastore, che allora non so se tu l'hai già ricordato, addirittura ha votato contro un governo allora non so chi fosse, ma Selba, certamente democristiano, e contro anche il suo partito, perché lui era un parlamentare democristiano, a sostegno di questi patti, che era una legge che interveniva su un fatto, possiamo dire, tradizionalmente contrattuale, quindi privato, il rapporto tra i contadini e i loro padroni. Però si era ritenuto, non sto qui a vedere per quale motivi politici, che ci fosse questa legge, e la CISL in quel caso ha votato a favore della legge sui patti agrari, ha fatto tutto quello che poteva fare, anche rispetto al proprio partito, perché la legge passasse.
Come solo il comizio che fece Pastore proprio qui a Perugia.
Ah sì? Sì, a Perugia è storico.
L'ho ricordato.
Il secondo intervento rispetto alle partecipazioni statali, quando la CISL, insieme anche ad alcuni partiti, ha richiesto il distacco delle produzioni statali, i rieni, dalla Confindustria. Perché allora tutto quanto insieme, cioè rispetto alla rappresentanza sindacale, le imprese pubbliche, produzioni statali e private erano insieme, c'era soltanto la Confindustria che rappresentava il padronato. Questa legge per il distacco voleva dire dare anche caratteristiche più autonome rispetto alle produzioni statali, sia nel risvolto economico, intervento dello Stato nell'economia industriale, sia nel risvolto sindacale, più libertà di rapporti contrattuali delle produzioni statali rispetto ai sindacati esistenti. Anche in questo caso c'è stato questo tipo di intervento, deciso dal Parlamento con... Oh, carissimo, buongiorno. Con un intervento particolare della CISL. Questo a dimostrare, poi alla scuola di Firenze se ne parlava, con San Romano, eccetera, a dimostrare che la CISL è sempre stata interessata a uno Stato, chiamiamolo interventista, cioè uno Stato non liberale, ma uno Stato sociale, di tipo keynesiano, che avesse un suo intervento nell'economia e nella società, e il sindacato quindi che poi deve avere certi rapporti con questo. In conseguenza di questo c'è poi stato un comportamento diverso dello Stato anche rispetto al sindacato, quando c'è stato un certo risveglio dell'attività contrattuale, a partire dal 59-60, alcuni accordi di settore per i siderurgici con riduzione di orario di lavoro, rivendicazione di minore orario di siderurgici, o alcune rivendicazioni negli elettromeccanici. In questi casi c'è stata una cosa nuova che era la lotta sindacale di settore che prima non esisteva assolutamente, ma di questo ne parlerete credo quando parlate di contrattazione. C'è stato anche l'intervento del ministro allora, mi pare che fosse Sullo, non voglio dire a sostegno dei sindacati, ma certamente per mediare su queste vertenze tra sindacato e imprese, sindacati e settori, e per fare, stimolare o sostenere un certo tipo di accordo. Quindi comincia ad esserci anche un atteggiamento diverso dello Stato rispetto ai fatti sindacali. Per arrivare alla cosa più significativa, durante gli scioperi del cioè gli scioperi, rivendicazione del contratto dei metalmeccanici 62-63, quando per la prima volta c'è un accordo di principio, chiamiamolo così, sulla contrattazione aziendale, dove l'InterSind, la nuova associazione sindacale delle produzioni statali, riconosce, fa un accordo con i sindacati, in questo caso i sindacati metalmeccanici, il famoso, lo si chiamava il cappello del contratto, dove c'è il riconoscimento della contrattazione aziendale. Questo fatto è totalmente innovativo. E anche qui con un certo, non c'è stato l'intervento diretto, ma certamente il consenso del governo su questo tipo di accordo nuovo. Posso ricordare, qui forse è stata la prima volta che è successo, nell'ottobre del 63, poi lo storico mi corregge perché io con le date non ho mai avuto molta passione, a Milano, i sindacati di Milano, io allora ero lì, quindi mi ricordo bene come stavano le faccende, con una particolare insistenza della CISL, fece uno sciopero per i problemi degli affitti delle case. Sciopero criticato anche all'interno della CISL perché si diceva che era uno sciopero politico, perché fino ad ora non è mai successo che ci fosse un sindacato o più sindacati facessero sciopero per una questione che non è una questione contrattuale. Posso ricordare che allora stava diventando grosso il problema, non solo a Milano, Torino, Genova, le grandi città, per il fenomeno del maggior urbanesimo, l'immigrazione dal sud verso il nord, e quindi un sacco di lavoratori soprattutto che non avevano possibilità di trovare casa, gli affitti che andavano alle stelle, quindi nasceva un problema vero per i lavoratori, con gli affitti, quindi una incidenza sul loro reddito. Ci siamo posti come sindacato questo problema. È sufficiente che il sindacato tuteli soltanto il salario, quando poi rispetto a un salario che qualche aumento l'aveva avuto con i contratti di quel periodo, però larga parte del salario, si calcolava allora circa un terzo del salario, veniva fregato dagli affitti. E quindi c'era, secondo noi, una coincidenza tra aumenti, miglioramenti del reddito dei lavoratori, ma anche problemi di spesa, di come viene utilizzato questo reddito. Se buona parte del reddito viene eroso da una certa voce economica, bisogna intervenire anche su quello. Tant'è vero, qui devo, per la verità devo fare un salto di circa 7 anni, siamo arrivati poi, dopo le vicende del 68-69, a fare un primo sciopero nazionale sui problemi della casa. Credo che fosse novembre 68
69.
Per dire come in questi anni è cresciuto l'interesse dei lavoratori su questioni non soltanto contrattuali, e quindi è venuto, direi di conseguenza, anche l'interesse e l'intervento del sindacato su queste questioni. Tenete conto che era ancora molto poco preciso quale fosse poi lo scopo, perché gli scopi erano abbastanza diversi. Chiedere al Parlamento, al Governo e al Parlamento un certo intervento di legge, chiedere che ci fosse da parte dei comuni o degli enti locali una politica di costruzione delle case. Erano molti gli obiettivi specifici. Lo sciopero aveva soprattutto una funzione, come dire, un po' propagandistica, porre il problema a livello di opinione generale e far smuovere i vari livelli politici, sia quelli centrali sia quelli periferici, su un problema che si riteneva scottante, importante e urgente. Ho fatto questo salto per mettere in luce le modifiche di intervento, mentre nel 63 uno sciopero fatto a Milano veniva criticato come sciopero un po' politico, nel 69 questo sciopero è accettato da tutti. Quindi vuol dire che c'è anche una modifica di atteggiamento, di convinzioni, si può dire anche un atteggiamento culturale diverso. Nel frattempo, in tutti questi anni in mezzo, ci sono stati diversi interventi del sindacato su problemi di carattere generale, quindi rapporto con le istituzioni, ma direi abbastanza formale. Si erano costituiti nelle regioni i famosi CRPE, Comitati Regionali per la Programmazione Economica, quando ancora le regioni non erano, non c'era ancora stata la legge che ricordava Polverari 616, che ha dato compiti precisi alle regioni. Esistevano però dei coordinamenti regionali a livello istituzionale, dove si mettevano insieme i sindaci dei comuni più grossi, il presidente delle province, eccetera, e cominciavano a affrontare alcuni discorsi di carattere programmatorio, a fare i primi piani regionali o interprovinciali o roba di questo genere. Questa commissione istituita con legge era una commissione di carattere consultivo, dove erano presenti diverse entità economiche, che sono gli industriali, gli artigiani, gli agricoltori, erano presenti anche i sindacati. Però avevano uno scopo puramente consultivo. I dirigenti sindacali, normalmente se andava il segretario dell'unione più importante, dell'unione capoluogo della regione, e andavano lì, dicevano loro, non so bene in quale maniera. Mi ricordo che in Lombardia si era fatto un certo lavoro di coordinamento, di studio, di analisi sui problemi, soprattutto i problemi di carattere territoriale, ad esempio i piani urbanistici, il modello di sviluppo delle città, i problemi dei trasporti, e poi venivano portati a, come dire, a livello di opinione dentro questi organismi. Con la scarsa efficacia pratica, teniamo conto che quegli anni, pur essendo anni in cui c'è stata una certa modifica di governo, sono gli anni di costruzione dei primi centri sinistra, con Fanfani e con i socialisti, e sono anni dove i governi hanno cominciato a fare qualche intervento sull'economia. Però c'era una bella distanza tra i programmi scritti dal primo documento, la Malfa padre, non quello di oggi, e poi Giolitti, che è stato ministro della programmazione, poi Pieraccini, ricordo questi nomi, di socialisti soprattutto. Si sono fatti in quell'epoca, negli anni 65, 66, 67, dei bei documenti che forse possono essere validi ancora oggi, però con scarsa efficacia pratica. Erano documenti appunto programmatori, ma non c'era ancora il trasferimento dal documento a interventi precisi di legge fatta dal Parlamento o di decisioni amministrative da parte del governo.
E poi li scriveva tutti Ruffolo,
Certo, Ruffolo era
lo scrivano di questo.
Beh, è stato per un lungo tempo responsabile del non so quale commissione di studio del piano. Quindi diciamo, in questi anni, con un certo interessamento, ma più formale che pratico, con un sindacato che ha avuto a quel livello, soprattutto decentrato, più una funzione di carattere consultivo. Direi invece che dal 69 c'è questa svolta. Lo sciopero è una manifestazione di maggior interesse del sindacato rispetto a queste questioni di carattere generale. E anche la stessa azione o risveglio delle lotte sindacali ha determinato anche un risveglio della realtà politica. Sono infatti gli anni dal 69 in poi, quindi i primi anni 70, certamente c'è stato un addensamento dell'intervento dello Stato fino al 75, sono gli anni delle riforme. E gli anni in cui la concezione e la pratica dello Stato sociale in Italia finalmente ha avuto un certo spazio. Non a caso, non soltanto noi, ma anche molti politici ricordavano che mentre i paesi vicini, la Germania soprattutto, ma l'esempio quello dell'Inghilterra con il piano Beveridge, dimostravano che lo Stato deve intervenire nell'economia e nella società in base alle tesi di Keynes, finalmente in Italia si comincia a fare qualche cosa. E sono gli anni in cui infatti si fa la riforma sanitaria, a parte la inefficienza di applicazione, ma la legge è ancora una delle leggi migliori sul piano sanitario. Si cominciano a fare gli interventi sulle politiche di trasporti, si fa qualche cosa per la casa o per i problemi urbanistici, quindi c'è questa crescita, come si fa qualche cosa certamente anche sul piano del sostegno allo sviluppo industriale del Paese, che poi ha funzionato più al nord che al sud, ma queste sono le vicende conseguenti all'economia duale del nostro paese, però non c'è dubbio che sono anni in cui il governo interviene molto di più. Da parte del sindacato si interviene e si comincia anche a discutere, non soltanto a livello centrale ma anche a livello periferico, con molte differenze tra nord e sud, soprattutto su questi temi: la sanità, con le conclusioni poi della legge di riforma sanitaria, e devo dire che inizialmente da parte sindacale c'era un approccio molto concreto e molto legato alla realtà di fabbrica o di impresa. Cioè c'era stato, se qualcuno di voi, ma guardando le facce non mi pare, siete un po' troppo giovani, c'era stato un intervento abbastanza deciso nelle fabbriche per cambiare le condizioni di lavoro, per tutelare la salute dei lavoratori nelle fabbriche. In molti casi addirittura si portavano dentro a forza i medici dei centri di prevenzione, allora non c'erano ancora l'USL, e e si teorizzava anche da parte sindacale il passaggio dalla fabbrica al territorio. Cioè si diceva giustamente, poi oggi l'hanno ripreso i Verdi questo discorso, ma allora già noi lo dicevamo, che la fabbrica in quanto tale può essere un elemento di inquinamento. Cioè la fabbrica può determinare condizioni di lavoro pesanti per l'ambiente, per i gas, per l'umidità, per i fumi, eccetera, dentro la fabbrica, ma anche sul territorio. Questo è un problema particolarmente vero nelle zone siderurgiche o vicino alle fabbriche chimiche, dove già allora i vari casini, conseguenze delle fabbriche venivano fuori. Devo dire che questo approccio culturale e pratico poi lo si è abbandonato, colpa nota del sindacato, perché, io lo semplifico in questa maniera, ci si è affidati troppo alla riforma sanitaria, all'USL, e si è lasciato andare avanti questo tipo di intervento, che formalmente devono farlo certamente l'USL, attraverso i medici, attraverso i centri di prevenzione, eccetera. Di fatto non lo fanno, lo fanno male. E secondo me questa scarsa efficacia dell'USL deriva anche da un certo abbandono da parte del sindacato di iniziative e di pressione su questo piano. Un secondo tema su cui c'è stato uno sviluppo di interventi a vario livello, soprattutto a livello locale, quello che ricordavo anche prima della casa, in parte utilizzando leggi generali, le leggi di sostegno per la cooperazione abitativa, l'equo canone che poi venne fuori, adesso non mi ricordo in che anno, ma anche qui in base a notevoli pressioni sindacali. A livello decentrato si sono fatti intese, incontri, piani diversi con i comuni soprattutto, o con la GESCA, l'INACASA, laddove c'erano, per evidentemente tutelare interessi dei lavoratori, dove i lavoratori erano interessati ad avere la casa, la proprietà in affitto, eccetera, si cercava in modi anche diversi di tutelare. Un terzo discorso, materia su cui c'è stato parecchio intervento periferico, quello dei trasporti. E, diciamo che tutta la fase di modificazione delle aziende normalmente comunali, soprattutto nei grandi comuni di trasporto, pensiamo alla TM di Milano o alle varie ATC, aziende di trasporti comunali, che in questi anni si sono modificate da aziende comunali a aziende intercomunali o interprovinciali, raccordando trasporti urbani con trasporti extraurbani. Io credo, adesso l'elenco sarebbe abbastanza lungo, ma anche qui c'è stata un'azione del sindacato abbastanza diffusa, poi con tutte le differenze del caso. Un quarto tema di intervento del sindacato è quello per lo sviluppo del Mezzogiorno. Qui con più difficoltà, perché la cosa è anche più complicata, con un approccio duplice, da una parte rispetto alle imprese industriali. Sono gli anni dal, mi pare, se vi ricordo bene, 71 fino certamente al 74, di accordi con grandi imprese, soprattutto con la Fiat, dove con le imprese si negoziava, si concordava investimenti al sud. Le imprese della Fiat, le nuove fabbriche della Fiat a Cassino, a Montesalvo, in Sicilia, eccetera, sono conseguenza di quegli accordi. Poi uno può dire, vabbè, la Fiat aveva un interesse a fare, però non c'è dubbio che c'è stata una pressione anche del sindacato, certo ha coinciso anche con questo interesse, se no sarebbe stato difficile che la Fiat facesse impianti nuovi, come li ha fatti nel sud, li ha fatti anche in Libia, in Brasile, in Polonia, eccetera, però li ha fatti anche al sud sulla base di questo tipo di intervento sindacale. E d'altra parte intervento a livello nazionale rispetto ai ministeri, soprattutto il Ministero delle Protezioni Statali e il Ministero del Bilancio. Erano anni dove c'erano delegazioni sindacali fatte dalle categorie interessate, nel caso citato dai metalmeccanici, insieme alle confederazioni, per concordare alcune cose, ad esempio il sostegno economico, incentivi economici, la messa a disposizione di aree, piani precisi di settore per i vari rami delle protezioni statali. Devo dire, per quanto ricordo, che non c'è mai stata una conseguenza precisa, cioè in quelle sedi non si sono fatti accordi o piani formali, però c'è stata una sollecitazione, in qualche caso il governo, il ministro ha poi delegato i vari enti, caso ad esempio delle ferrovie o dell'ANAS, tasse per alcuni programmi di trasporti, dopo gli enti hanno fatto il loro compito, hanno fatto loro i vari piani. E questa logica di intervento rispetto alle riforme, quindi anche un po' settoriale, aveva in coincidenza interventi locali, qui la dico in maniera un po' semplicistica, ma che aveva però queste differenze. In alcune realtà, non sto a dire soprattutto al nord, perché vale sia per il nord che per il sud, in alcune realtà i sindacati locali facevano programmi o rivendicazioni su scelte prioritarie, cioè sulla base di una loro valutazione ritenevano che in quel posto i problemi prioritari fossero 1, 2, 3, sto a dire quali, e su quello facevano anche la lotta sindacale, quindi sciopero, eccetera. In altre parti, vale dal sud al nord, si facevano invece i famosi scioperi polverone, cioè si facevano piattaforme con dentro 40 richieste, 40-50, e quindi c'era dentro di tutto, e lo sciopero in questo caso non era in appoggio a uno o due